Questo è un podcast di www.sciencebug.com, scritto Science Mug.
Science Mug! Vieni a giocare con noi! Science Mug! Vieni a giocare con noi! Science Mug, vieni a giocare con noi, Science Mug.
Virgolettati da articoli e altre fonti sono letti durante l'episodio. Vai al testo per trovare le parti citate. Il link al testo si trova nella descrizione dell'episodio.
Ah, ben trovato e ben trovata, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, bentornati qui da me, Chiocciola Science Mug, il blog, trattino podcast, trattino account Twitter e Instagram, trattino entità dietro il negozio online che non si fila a nessuno e che si chiama Stuff and Go, scritto Stuff and Go, su Zazzle.com, che ti racconta storie di scienza mentre cerca di capire se un eventuale corso per chirurgenti prevederebbe anche la lettura delle palme da coco e delle carte da bollo, e che fa tutto questo usando la voce di un essere umano non troppo sveglio e controllato distanza tramite un trucco voodoo wireless. Oggi, gente del podcaster, vi racconto la seconda parte di una storia sulle placenti umane e la plastica.
Science Mug.
Un gruppo di ricercatori italiani, alias i cervelloni italiani, studia le placente umane alla ricerca di frammenti di microplastiche, cioè di pezzetti di plastica più piccoli di mezzo centimetro. E la ricerca dei ricercatori rivela la presenza di questi inquinanti nella placenta di donne in buona salute e che hanno avuto gravidanze e parti normali. Lo studio dei cervelloni italiani è quindi il primo a rivelare la presenza di microplastiche, e in generale di particelle artificiali, nella placenta umana. E la rivelazione avviene via articolo pubblicato sulla rivista scientifica Environment International. A guidare la squadra di italici scienziati placentati, il dottor Antonio Ragusa, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia all'ospedale San Giovanni Calibita Fateperne i Fratelli di Roma. Quindi, caro pubblico, la volta scorsa ti ho raccontato la storia della classificazione delle microplastiche e anche di come i cervelloni italiani selezionano le donne coinvolte nel loro studio, di come progettano e seguono un protocollo senza plastica per raccogliere i campioni di placenta e di che tipo di tecnica, la microspettroscopia Raman, usano per analizzare i campioni. Ok, allora, i cervelloni italiani raccolgono in tutto 6 placente. Ricordiamoci che da ogni placenta sono prelevati e poi analizzati tramite microspettroscopia Raman, appunto, 3 pezzi tra i 20 e i 30 grammi circa di peso. Il peso medio è 23,3 grammi. Di questi 3 pezzi, uno proviene dal lato materno della placenta, uno dal lato fetale e il terzo dalle membrane corioamniotiche, cioè dalle membrane che formano il sacco embrionale, che è la struttura che circonda e protegge il feto. Ok, caro pubblico, adesso vediamo che cosa scoprono i cervelloni italiani. In 4 delle 6 placente prelevate i ricercatori trovano un totale di 12 piccoli frammenti di qualcosa di non umano. Ma quanto piccoli sono questi frammenti? Chiedi, caro ascoltatore e gentile ascoltatrice. Beh, parecchio piccoli, visto che 10 frammenti hanno una dimensione di circa 10 micron, mentre gli altri due sono ancora più piccoli, misurano infatti circa 5 micron. Ora, caro pubblico pubblicoso, giusto per farti un'idea di quanto siano piccoli sti pezzettini di plastica, pensa a questo. Un micrometro è un milionesimo di metro, il che significa che se un piccoletto come LeBron James fosse un micrometro, allora un metro sarebbe circa la distanza tra Roma e Oslo in Norvegia, oppure New York e Miami, o Hong Kong e Seoul. Quindi sì, quei 12 frammenti sono decisamente minuscoli, e per la precisione 5 di queste piccole cose si trovano nelle porzioni fetali delle placente, 4 in quelle materne e 3 nelle membrane corioamniotiche. Inoltre, i cervelloni italiani affermano che la quantità effettiva di frammenti in ciascuna placenta potrebbe essere in realtà molto più grande, perché i campioni analizzati sono solo una piccola frazione della placenta da cui provengono. Il peso dei campioni, come detto, è infatti di circa 23 grammi, mentre la placenta pesa ben 26 volte di più, circa 600 grammi. Comunque, i 12 frammenti di materiale non umano vengono trovati nelle placente. Ora la domanda è: ma di che cosa sono fatti di preciso questi piccoli pezzi di qualcosa? Beh, gente del podcast, i nostri baldi ricercatori possono dire con certezza che questi 12 cose sono fatte di plastica, sono proprio microplastiche. E a questo punto, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, ti starai sicuramente chiedendo come i cervelloni italiani abbiano potuto dire 12 volte, annuendo e parlando come un nobile settecentesco attezzoso, ma in fondo di buon cuore accomodante, oh sì sì, Questo campione è chiaramente quello di un pezzo di plastico, ibò.
E non che so, quello di un granello di polline particolarmente avventuroso che ha seguito quello che pensava fosse un coniglio bianco e invece era un globulo bianco meschino che stava facendo uno scherzo stupido. Oppure quello di un germoglio di soia non molto sveglio e super amante del viaggio al centro della Terra di Verne. Beh, caro pubblico pubblicoso, la risposta è il colore, o meglio, la pigmentazione. Tutti i 12 frammenti trovati nei campioni di placenta sono infatti pigmentati. E quella dei pigmenti, gente, non è solo una curiosità, è una questione importante. E vediamo perché. Il dottor Ragusa e colleghi analizzano i campioni di placenta, come detto, tramite la microspettroscopia Raman. E gli spettri Raman dei campioni spesso rivelano, più di ogni altra cosa, i pigmenti usati per la colorazione della plastica. E questo perché la struttura stessa delle molecole del pigmento in qualche modo aumenta l'intensità del segnale della microspettroscopia Raman. Quindi, come primo passo, i cervelloni italiani confrontano gli spettri dei loro campioni con gli oltre 12.000 presenti nel database di spettri di riferimento più grande del mondo. E non sto parlando di una raccolta di poltergeist esibizionisti e ectoplasmi catturati dai Ghostbusters, naturalmente, ma di un database integrato con il software, chiamato il software Noitol, che il dottor Ragusa e colleghi utilizzano per analizzare gli spettri, appunto, dei loro campioni. E indovina un po', caro pubblico, questo software Noitol scopre proprio i pigmenti contenuti nei frammenti. Ah, a questo punto i nostri infaticabili ricercatori confrontano questi loro nuovissimi dati con quelli di un altro database, quello dell'Agenzia Chimica Europea, un'agenzia che lavora per l'impiego sicuro delle sostanze chimiche ed è il centro della conoscenza sulla gestione sostenibile delle sostanze chimiche. E grazie a questo nuovo database i cervelloni italiani identificano anche la formula chimica dei pigmenti, il loro nome commerciale e il loro nome IUPAC, cioè il nome dato ai composti organici secondo le regole IUPAC, dove IUPAC sta per International Union of Pure and Applied Chemistry, un'organizzazione nata nel 1919 e formata da chimici dell'industria e del mondo accademico che hanno riconosciuto la necessità in chimica di una standardizzazione internazionale. I cervelloni italiani sono persino in grado di scoprire il Color Index Constitution Number dei vari pigmenti, cioè un codice identificativo utilizzato per classificare un colorante o un pigmento in relazione alla sua struttura chimica. Infine, come ultima fase della loro indagine sui pigmenti, i ricercatori super efficienti confrontano gli spettri Raman dei 12 frammenti di microplastiche localizzate nelle placente anche con quelli del catalogo SLOP, un catalogo di spettri di particelle plastiche costituito da 148 tracce di riferimento che include una varietà di tipi di polimeri, colori e morfologie. Catalogo curato dallo staff del laboratorio della professoressa Chelsea Rockman del Dipartimento di Ecologia e Biologia Evoluzionistica dell'Università di Toronto. Quindi, carissimo auscultatore e carissima auscultatrice, alla fine della loro ricerca, dopo tutti questi confronti e consultazioni di database, i cervelloni italiani possono davvero dire che tutti e 12 frammenti, etichettati da 1 a 12, sono per l'appunto microplastiche e contengono pigmenti. E come mai, caro pubblico, tutti questi frammenti, ma proprio tutti, contengono pigmenti? È una coincidenza? È il destino? È una cospirazione segretamente cospirata dalla malvagia LSDDRLIMDUSDCPIICRTMIBSMSFAAEDUBSM? La lega segreta del dai, rendiamo l'inquinamento meno deprimente, usiamo un sacco di colori perché ammettiamo, i colori rendono tutto migliore, anche i broccoli sarebbero migliori se fossero arcobalenizzati anziché essere di un verde super monotono? Caro pubblico pubblicoso, la risposta dopo la pubblicità.
Sai che ci sono buone probabilità che ci sia plastica nel cibo che mangi di solito? Illuminante, vero? Beh, allora, perché continui a sprecare l'incredibile opportunità di esplorare a fondo la tua creatività? Sbarazzati dell'intermediario! Inizia a mangiare direttamente plastica e acquista il nostro incredibile libro di ricette 1001 modi per cucinarti la plastica. 1001 modi per cucinarti la plastica ti insegnerà a preparare con la plastica prelibatezze originali, colorate e super gustose, così da stupire i tuoi ospiti con nuovi gusti e abbinamenti imprevisti come la pizza PVC, il budino al pet o le tagliatelle di poliestere e molto molto altro ancora. 1001 modi per cucinarti la plastica. I derivati del petrolio non sono mai stati così gustosi. 1001 modi per cucinare la plastica. Ora è anche un'app che associerà il codice QR delle plastiche che vuoi cucinare alle migliori ricette in cui si inseriscono.
Qui
Quindi, caro auscultatore e cara auscultatrice, tutte le microplastiche trovate nelle placente umane dei cervelloni italiani contengono pigmenti. Nello specifico pigmenti blu, blu scuro, viola, rosa, rossi e arancioni. Ma perché succede questo? Beh, caro pubblico, succede perché i pigmenti sono usati per colorare non solo la plastica, ma anche vernici e rivestimenti, e quindi sono onnipresenti come le microplastiche. Prendi il pigmento di colore arancione del frammento 1, ad esempio. È l'idrossido ferrico e viene usato per colorare plastica e gomma, certo, ma anche molti cosmetici come balsami o creme e fondotinta. Prendi il blu poi, che si trova nei frammenti 2, 3, 5 e 10. Il blu viene da due composti che sono impiegati non solo per colorare la plastica, ma anche per i finger paint, cioè i colori usati dai bambini per colorare con le mani. Poi ci sono i pigmenti blu scuro, il viola thron del frammento 4, che viene usato soprattutto per tinture di tessuti come cotone poliestere, oppure prodotti di rivestimento, adesivi, fragranze e deodoranti per ambienti. E il pigmento blu oltremare del frammento 9, che a sua volta è usato principalmente nei cosmetici per formulazioni di sapone, rossetto, mascara, ombretto e altri prodotti per il trucco. E così via per i pigmenti rosso, viola e rosa. Quindi, caro amico pubblico, riassumendo, i cervelloni italiani, una volta messi in fila tutti i loro dati, non solo possono dire che tutti i 12 frammenti trovati nelle placente umane sono microplastiche, ma anche che 9 frammenti sono microplastiche di tipo pittura, rivestimento, tinta, applicati per appunto pitture, rivestimenti, adesivi, cerotti, polimeri e cosmetici e prodotti per la cura della persona. Pensa ad esempio alle microsfere usate tra l'altro in qualche dentifricio. Mentre gli altri 3 frammenti sono microplastiche di tipo stained, cioè quelle che appunto sembrano siano ammacchiate. E si tratta più specificatamente di polipropilene, noto anche come PP. E caro pubblico plasticoso, per caso questo PP ti suona familiare? No? Beh, dovrebbe, visto che il PP appartiene, come tra gli altri, il polietilene, alias PA, il polivinilcloruro, cioè il PVC, il polistirene, cioè il PS, e il polietilene tereftalato, cioè il PET, appartiene appunto a uno dei due tipi più comuni di plastica, le termoplastiche, che sono l'80% delle plastiche prodotte. L'altro tipo molto comune è quello dei polimeri termoindurenti, che includono tra gli altri il poliuretano, il cosiddetto PUR o PUR, il poliestere, il silicone, le resine acriliche e così via. Ad ogni modo, il nostro inquilino abusivo della placenta, il signor polipropilene PP, è una delle plastiche che si trovano più comunemente negli oceani e nei mari. Stiamo parlando di inquinamento da plastica qui, caro pubblico. Venendo al PP da corde, tappi di bottiglie e reti, tra le altre cose. Inoltre, in totale, il PP rappresenta un quinto, il 21%, della produzione globale di plastica, insieme al PE 36%, PVC 12%, PET pure PS, meno del 10% ciascuno. Queste plastiche qui, cara gente del podcast, con poliestere, poliamide e fibre acriliche, il cosiddetto PP e A, rappresentano tutte assieme il 92% di tutte le plastiche mai prodotte, che nel 2017 ammontavano a circa, tienti forte, 8.300 milioni di tonnellate. E considerato che la produzione globale annuale di plastica nel 2017 ha raggiunto i 380 milioni di tonnellate, e non credo sia calata da allora, anzi, beh, caro pubblico, fatti un po' tu i conti circa la quantità totale di plastica mai prodotta fino a quest'anno 2021. E la cosa ancora più inquietante è che il 60% di tutte queste materie plastiche mai prodotte, il 60%, è stato scartato, cioè buttato via, e continua ad accumularsi nelle discariche o nell'ambiente naturale. Stiamo parlando di circa 60% di 8.300, 4.900 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica. E caro auscultatore e gentile auscultatrice, giusto per avere un'idea di cosa siano in effetti 4.900 milioni di tonnellate di roba, beh, sono, in termini di peso, circa 49.000 portaerei, che se le metti in fila, queste 49.000 portaerei, tutte in fila una dopo l'altra, vai da Tokyo a San Francisco e ritorno. Oppure sono, sempre in termini di peso, circa 13.500 Empire State Buildings. Oppure, ma circa 3,3 miliardi di trichechi belli grossi. Che se riesci a metterli tutti in fila uno dopo l'altro, beh, caro amico pubblico, finisci per essere chiamato The Tricheco Whisperer. Quindi, cara gente del podcast, è davvero pazzesca sta cosa, soprattutto perché, anche se le prime plastiche sintetiche come la bachelite risalgono all'inizio del XX secolo, l'uso non militare della plastica inizia in realtà solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, e quindi la produzione massiccia di plastica parte solo negli anni 50. Il che significa che 8.300 milioni di tonnellate di plastica e relative 4.900 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica sono state prodotte in meno di soli 70 anni, con l'uso della plastica che è aumentato di addirittura 25 volte solo negli ultimi 40 anni. Ad esempio, caro pubblico, nel 2016 la domanda di materie plastiche della sola Unione Europea, Gran Bretagna ancora inclusa, più Norvegia e Svizzera, è stata di 49 milioni di tonnellate. E per tornare ora al punto di partenza della nostra storia centrata sulla plastica trovata nella placenta umana, circa il 40% di queste 49 milioni di tonnellate di plastica è stata prodotta per gli imballaggi, che rappresentano il principale mercato mondiale per le materie plastiche. Imballaggi che sono fatti per lo più da PE, PET e appunto dal nostro inquilino abusivo della placenta signor polipropilene PP. Quindi, caro auscultatore, cara auscultatrice, sì, c'è un'enorme quantità di plastica tutto intorno a voi umani. Ma la domanda adesso è: ma come fanno questi minuscoli pezzettini di plastica a finire nei vostri corpi di umani umanosi e persino a raggiungere la placenta? Le microplastiche sono forse nanosonde spaziali provenienti da un misterioso oggetto interstellare Oumuamua, che in realtà è una fabbrica galattica appartenente a un consorzio alieno con però associati umani, che produce cioccolato spaziale fonduto universale, e quindi le sue nanosonde devono colonizzare le donne incinte al fine di indurre delle voglie pazzesche per questi prodotti e quindi mandarne le vendite alle stelle? Cara gente del podcast maniaca la cospirazione, la risposta a questo ed altri quesiti l'avrete nella prossima parte di questo episodio. Nel frattempo, caro pubblico, stammi bene e se hai un po' di tempo e se ti va, beh, iscriviti e o metti un mi piace a questo podcast e o lascia un commento sul blog e o fai un giro sul mio negozio online Stuff and Go, scritto Stuff and Go, su zazzle.com, così puoi vedere se c'è qualcosa che ti piace, e o fai una donazione cliccando sul pulsante dona della homepage di questo simpatico blog che ti sta parlando. Ciao!
Sai, Smug, vieni a giocare con noi. Sai, Smug, vieni a giocare con noi. Sai, Smug, vieni a giocare con noi. Sai, Smug.
Questo è un podcast di www.sciencebug.com, scritto Sciencemug.